Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa russa. Questa settimana sarà una rassegna molto importante, più importante del solito, visto gli sviluppi a cui tutti stiamo assistendo in questi giorni in merito al conflitto russo-ucraino. Quindi una conferenza stampa, una rassegna stampa molto da seguire molto, con molta attenzione. E siamo ovviamente in compagnia, do il benvenuto a Tatiana Santi. Ciao Tatiana.
Ciao, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Visto che gli ascoltatori, appunto i nostri amici, apprezzano molto, noi, come nelle ultime settimane, il nostro appuntamento del venerdì è suddiviso in due parti, la rassegna stampa nella prima parte e poi le risposte alle domande, ma anche alle osservazioni e ai commenti dei nostri ascoltatori, che invitiamo, no, Tatiana, sempre a rivolgerci sempre queste domande, perché credo, mi sembra che siano utili e sono comunque molto, molto apprezzate.
Sì, ringrazio molto per le domande, ma continuate a scrivere anche i commenti perché sono spazi importanti di dibattito. Non capita tutti i giorni di poter dire tranquillamente la propria opinione, intendo anche al di là della geografia in Italia, insomma, non è una critica contro l'Italia, proprio anche manca questo spazio di dibattito dove tutti noi possiamo dire cosa ne pensiamo. Quindi ecco, accogliamo anche commenti, critiche, riflessioni che poi faranno da spunto per parlare e analizzarle insieme a Carlo.
Sì, per costruire, giusto per citare anche il tuo canale Telegram, per costruire un ponte tra Italia e Russia, perché a quanto pare vediamo, è evidente che il mainstream invece cerca di scavare un solco più profondo possibile tra Italia e Occidente in generale e Russia. Ma veniamo alla prima delle notizie più interessanti, più importanti che hai selezionato, Tatiana, per questa settimana. Prego.
Sì, prendiamo questa immagine, la numero uno tratta dal sito di questo canale che si chiama Nastaishe Vremya. Di che cosa si parla? Si parla di questa svolta, se possiamo dire così, un gravissimo, a mio modo di vedere, peggioramento del scontro, del confronto che c'è fra Europa e Russia, Occidente, Stati Uniti da una parte e Russia dall'altra. Infatti non cito nemmeno l'Ucraina perché i veri attori, come sappiamo, sono l'Occidente e la Russia, che poi questi sporchi, brutti giochi appunto politici si giochino sulla pelle degli ucraini è un dramma veramente incredibile. Quindi io ogni volta vorrei esprimere la mia solidarietà in primis con tutti gli ucraini soldati, con tutti insomma che sono morti e che adesso vengono mandati al fronte. Quindi che cosa abbiamo visto nelle ultime ore? Per me è una cosa veramente difficilmente commentabile perché ad ogni rassegna stampa spero che ci siano, come dire, che si riesca a vedere la luce in fondo al tunnel, intendo dei possibili negoziati. Invece vediamo che c'è un continuo peggioramento. Come sappiamo da diversi politici, leader europei o anche rappresentanti della NATO, dello stesso Stoltenberg, è iniziato tutto da lui, o anche da Macron, forse un pochino l'ha anticipato mesi fa, vi ricordate, dicendo di inviare uomini. Adesso di che cosa si parla? Come avrete visto, della revoca dei limiti di Kiev per usare le armi occidentali e attaccare direttamente quindi la Russia, il suolo russo, obiettivi che si trovano nella Federazione Russa. Questo con le armi che fornisce l'Occidente, che fornisce la Francia, l'Italia, la NATO, insomma gli Stati Uniti, l'Occidente. Quali paesi esattamente in questo articolo vengono elencati? I paesi che vogliono permettere, hanno dato l'ok a Kiev proprio di colpire, ripeto, con le armi occidentali la Russia. Si parla della Francia, che proprio in prima fila abbiamo visto, ma già da mesi, come vi ricordate, Macron preparava il terreno per questa possibile e sempre più concreta escalazione che a me fa paura, cioè veramente paura. Non sono solo preoccupata, ma direi quasi terrorizzata. Oltre alla Francia abbiamo la Repubblica Ceca, l'Estonia, la Lettonia, Lituania, l'Olanda, ma probabilmente avremo anche l'ok da parte della Germania. Insomma, non è escluso che Scholz, quello che era tra i leader europei fra i più timidi per quanto riguarda quindi il peggioramento della situazione, l'escalazione, sembra che però cederà anche Scholz. Tra i paesi che hanno detto di no abbiamo l'Italia, e quindi qua io vorrei appunto sottolineare l'importanza, anche la reazione che c'è stata immediata da parte dell'Italia attraverso quindi la voce di Tajani, Salvini, abbiamo visto Meloni, se non sbaglio anche Crosetto, però adesso appunto bisognerà vedere se questo no dell'Italia alla revoca dei limiti per Kiev, per l'utilizzo delle armi, reggerà, come penso io, anche dopo le elezioni, perché si sa, in campagna preelettorale si dicono tante cose in Italia come altrove, si dicono sempre tante tante cose, però con un obiettivo puramente elettorale. Se anche dopo le elezioni l'Italia continuerà a dire di no, perché i patti non erano questi, Tajani l'ha sottolineato, fornire le armi sì per uno scopo difensivo, quindi anche armi italiane, purtroppo come sappiamo e ricordiamo non c'è stato alcun passaggio parlamentare per l'invio di armi, il popolo non credo proprio che condivida, la maggior parte credo che non condivida del popolo italiano né l'invio di armi e soprattutto un peggioramento adesso della situazione, quindi inviare come dire, gli uomini come vorrebbe Macron, tuttora, o addirittura bombardare direttamente insomma, la Russia con le armi che forniamo, che i governi europei e la NATO forniscono a Kiev. Quindi che cosa pensano i cittadini di questa situazione? Questo non viene mai ovviamente citato. Quindi anche negli Stati Uniti si sta discutendo di questa revoca perché, come vi ho sempre detto, la cosa strana di tutta questa situazione è che fra Unione Europea e Stati Uniti sembrano proprio gli europei, i governi europei, essere quelli più guerrafondai. Gli Stati Uniti fino all'ultimo abbiamo visto anche lì sono, come dire, adesso un po' impegnati con i propri problemi, sempre anche lì preelettorali interni, e quindi hanno altri problemi a cui pensare, di certo non l'Ucraina. E quindi si vedeva che c'era un po', erano restii insomma a togliere questo tipo di revoche. Gli Stati Uniti hanno sempre ricordato che non volevano dare il permesso a Kiev di utilizzare le proprie armi per bombardare la Russia, è sempre stato specificato, però Biden, dicono, si dice così, starebbe discutendo adesso in queste ultime ore in modo proprio animato questa possibilità, quindi ecco, monitoriamo, è tutto molto preoccupante, immagino anche tu Carlo sia preoccupato di questa
Sì, in questi ultimi giorni effettivamente sono preoccupato.
situazione.
Sì, sì. Infatti attendevo proprio questa rassegna stampa di oggi per vedere, anche per capire qual è la situazione proprio all'interno della Russia, come lo stiamo vedendo adesso e lo vedremo anche con i prossimi punti. Secondo me, questi appuntamenti della nostra e con la rassegna stampa diventeranno sempre più interessanti per capire proprio all'interno della Russia com'è la situazione, come la vedono e in che misura sono pronti e cercare di capire qualcosa di più. Prego,
Sì,
Tatiana.
infatti passiamo alla notizia numero 2, tratta da Izvestia, e vediamo come il Cremlino reagisce a tutta questa ultima svolta, questa ultima direi io più che altro follia, perché non trovo altri termini più adatti. Quindi come dicevi bene tu, è bene sapere a cosa andiamo incontro, quindi noi leggiamo la stampa su quella che abbiamo noi. Leggiamo quindi stampa occidentale alla fine, perché le notizie riportate, sappiamo, vengono diffuse dalle agenzie di stampa statunitensi o comunque del mondo anglosassone, visto che si tratta di un possibile, non voglio dire probabile, ma di un potenziale scontro totale con la Russia, sarebbe interessante vedere come hai detto bene tu, come reagiscono in Russia a queste notizie, che programmi hanno, che piani hanno e come intendono rispondere a questo tipo di dichiarazioni, e poi vedremo se anche fatti e azioni. Vediamo come commenta Lavrov questi ultimi giorni, ma vedremo anche cosa ha detto il presidente Putin riguardo a queste ultime preoccupanti dichiarazioni, quindi sul tema di colpire direttamente la Russia con le armi occidentali. Tra l'altro, piccolissimo appunto, questo avviene già in piccola misura. Sappiamo che molte città di confine, anche russe, Belgrado una su tutte, ma non è l'unica, vengono colpite da droni provocando danni e spesso vittime, quindi non è che sia proprio una notizia. Il problema è che qui si tratta di diversi paesi che hanno dato il proprio ok, come dicevamo, e che non vedevano l'ora. Parlo degli staterelli baltici, per esempio, parlo della Polonia. Quindi sono quei paesi che attendevano solo questo momento, hanno già detto ufficialmente a Kiev che danno il loro permesso di usare le armi che forniscono loro personalmente come paesi, come governi. Quindi questo a me preoccupa tanto, non il fatto che se in Europa si raggiungerà oppure no. Borrell, dispiaciuto, cosa ha detto? Che ancora non c'è questo sì unanime da parte dell'Unione Europea, ma a noi questo non ci deve interessare perché il sì arriva da tantissimi altri paesi che, come dicevo, non vedevano l'ora di questo peggioramento.
E poi bisognerà vedere, Tatiana, anche il dopo elezioni, come dicevi giustamente prima, no? Dopo le elezioni, in particolare parliamo di casa nostra, perché siamo abituati, no? Alle inversioni di 180 gradi, ecco, quindi ne siamo ben abituati e non c'è per nulla da stupirsi.
Infatti, vediamo cosa ha detto Lavrov, quindi, sul colpire la Russia direttamente con le armi occidentali. Gli Stati Uniti sono complici dei crimini di guerra di Kiev, questo ha dichiarato il 30 maggio. Nella strategia nazionale statunitense, tra l'altro c'è scritto nero su bianco, lo possiamo trovare in più documenti ufficiali, accessibili a tutti, li potete trovare anche in rete, secondo me, che la Russia rappresenta una minaccia, quindi è sempre una minaccia con cui combattere, da neutralizzare, insomma. Quindi NATO e Stati Uniti vogliono distruggere, come sappiamo, la Russia, ma a loro non importa assolutamente nulla del destino e della vita della popolazione russa, dei cittadini russi, quindi, ma chi sono questi soggetti? Come sappiamo, che spingono contro questo scontro totale che lo stanno sognando praticamente, ne parlano tutti i giorni. Abbiamo visto Macron che, fra l'altro, si è preso anche questa responsabilità di parlare da parte di tutta l'Europa ad una conferenza che era dedicata proprio all'Europa, ai paesi europei. Quindi, ecco, io direi a Macron che parlasse per conto suo, quindi non credo che possa parlare a nome di tutti i paesi europei, soprattutto per non parlare dei cittadini, come dicevo prima, che non vengono mai interpellati su temi che riguardano direttamente loro, perché i figli dei politici non andranno mai, immagino, al fronte e non verranno mai inviati sul campo di battaglia. Quindi dovrebbero essere interpellati prima i cittadini. Dovrebbero esserci dibattiti, passaggi in Parlamento e in quelle aule che servono a quello, di certo.
Sì, in questo caso no, non servono a questo.
No, in questo caso no. Come ho detto, Macron, quindi chi tifa assolutamente per uno scontro totale è anche Stoltenberg, che ha dato per primo l'annuncio invitando i paesi NATO, tutti i paesi membri dell'Alleanza Atlantica, a dare quindi l'ok e a utilizzare, insomma, dare il permesso a Kiev di bombardare direttamente la Russia. E come dicevo, tutti quei paesi che non aspettavano altro, come Polonia, anche la Finlandia nelle ultime ore e gli stati baltici, come dicevo prima. Quindi questa è veramente una situazione che potrebbe, secondo me, come dire, esplodere da un momento all'altro. E ripeto, non c'è da attendere una posizione unanime europea, perché sappiamo, basta un incidente, basta che solo uno dei paesi o Kiev inizi realmente a bombardare, visto tutti questi permessi che sta ricevendo da più paesi. Quindi la situazione è veramente preoccupante.
Ricevendo l'adesione di tanti paesi, si sentono legittimati a farlo, insomma, ad agire.
Sì, ma cosa ha detto Putin? Ha commentato con una domanda semplicissima, ha chiesto se l'Europa, se i paesi europei, che sono anche paesi abbastanza piccoli, molti membri dell'Unione Europea non sono così grandi, ma sono densamente popolate, ha ricordato il presidente russo, e chiede quindi direttamente a questi paesi europei se si rendono conto al gioco a cui stanno giocando. Questa è stata una domanda, voglio dire, corta, però veramente molto diretta, che ci spiega la situazione. Quindi, secondo Putin, questi paesi, i leader soprattutto di questi governi, non si rendono conto veramente a cosa stanno andando incontro e a quale rischio mettono, se vogliamo, anche la popolazione. Quindi questa è la domanda che ha fatto Putin, che ha diretto all'Unione Europea, perché appunto Putin parlava esattamente di Europa, Unione Europea, paesi europei, quindi questo era il suo messaggio che ha lanciato. Altra nota preoccupante, come forse avrete già letto, si parla di fornire questi famosi F-16 all'Ucraina, potrebbe avvenire proprio nei prossimi mesi, quindi quest'estate, e anche qui Lavrov ha commentato che saranno ovviamente degli obiettivi, bruceranno gli F-16 come bruciano i carri armati occidentali oggi in Ucraina sul campo di battaglia. E anche qui, fornendo gli F-16, si tratta quindi di oltrepassare quelle linee anche nel settore nucleare, spiegava Lavrov, e quindi l'Occidente deve essere pronto ad una risposta, come dire, decisa russa. Quindi, insomma, vediamo che Le cose si possono mettere veramente molto male per tutti, quindi questo è riassumendo in una frase queste ultime
Sì.
svolte.
Sì, quello che mi lascia veramente basito, disorientato è l'atteggiamento della stampa nostrana che sembra quasi compiacersi di questa situazione, no? Hanno ancora in mente, probabilmente gliela faremo vedere alla Russia, sono in quell'illusione lì.
Sì, ma anche questo a me stupisce perché effettivamente stanno continuando sulla strada che hanno cominciato, quindi non potrebbero di punto in bianco cambiare, però io secondo me cambieranno prima o poi, soprattutto quando le parole che usano i leader europei con tutta questa tranquillità, parole molto gravi come inviare uomini o come nella notizia che adesso vediamo, numero 3 presa da Ria Novosti, Macron intende creare una coalizione proprio nell'Unione Europea per mandare istruttori in Ucraina. Noi sappiamo che ci sono già gli addestratori occidentali, ma addestravano i militari ucraini al di fuori dell'Ucraina, quindi in altri paesi, anche sul suolo europeo. Ricordiamoci in Germania, per esempio, gli addestratori europei e tedeschi già da mesi, da anni, se vogliamo, addestravano gli ucraini. Adesso invece Macron cosa vuole fare? No, no, vuole proprio mandare da più paesi questi istruttori sul suolo ucraino. Quindi ecco, continua questa sua crociata. Io non capisco Macron, veramente non credo sia un soggetto, come dire, molto affidabile, abbastanza squilibrato, l'abbiamo visto sia dalle dichiarazioni, ma la sua pericolosità è come attuale, quindi al di là che sembri un soggetto bipolare o comunque poco attendibile, il pericolo che può sortire questo soggetto è elevato, lo capiscono bene in Francia, lo capiscono gli altri politici francesi e immagino in primis il popolo francese, come anche quello italiano. I giornalisti prima o poi, secondo me, cambieranno atteggiamento quando alle parole.
Tu pensi che avverrà così?
Io penso quando le parole, perché i giornalisti usano le parole tanto, quando sbagliano non si correggono mai, cioè non ammettono i propri errori, ma quando toccherà proprio, diventerà un problema loro personale, cioè quando entreranno nelle loro case. Quando si parlerà di inviare uomini, secondo me i giornalisti si fermeranno un attimo e si porranno qualche domanda finalmente. Se è giusto continuare a parlare di invio di armi, invio di uomini per una pace giusta, oppure se inizieranno a usare parole come diplomazia, tavolo, negoziati. Io attendo questo momento, secondo me avverrà quando dalle parole si passerà alle azioni.
Attendiamo questa prospettiva positiva.
Sì. Attendiamo, certo, perché si può sbagliare, l'importante è poi ammettere i propri errori e cercare in qualche modo di fare il proprio lavoro, quindi come dico io, porre
Diciamo,
rimedio.
Tatiana, che quando si sbaglia per un tempo molto lungo, più lungo è il tempo in cui si sbaglia, quindi è uno sbaglio sistematico, un errore che diventa sistematico, più è difficile fare marcia indietro anche, ammettere che si è, perché un conto è ammettere di aver sbagliato in una cosa che devi decidere lì al momento, no? Ah, accidenti, ho sbagliato, ho fatto la scelta sbagliata. E un conto è quando in una situazione che si protrae per tanto tempo e quindi hai investito, diciamo, su una certa linea. Ecco.
Sì, perché questo non riguarda noi personalmente, Carlo. Cioè, quando si parla di guerre c'è questa libertà, lo vediamo, si crea questo dibattito da bar dove tutti sono dei politologi, dove tutti parlano di guerra, sorseggiando un buon caffè. Quando i problemi arriveranno nelle case delle persone, nelle case dei giornalisti, lì la situazione cambierà perché di guerra si parla spesso, perché è lontana, cioè la gente pensa che sia lontana, non è più lontana. Noi facciamo parte di questa guerra, tutti ne stanno facendo parte e questa guerra sta peggiorando, sta diventando sempre più pericolosa, più grande, più ampia, più seria. Quindi sì, è facile parlare di guerra finché non.
L'Ucraina è là, ma in situazioni come queste è un vicino di casa.
Sì, è un vicino di casa ed è un problema che non ci riguarda personalmente, nel nostro intimo, no? Nella nostra famiglia, nella nostra casa, ma è qualcosa che può cambiare. Io intendo ovviamente non un'invasione russa o un attacco a tutta l'Europa di cui parlano i giornalisti, proprio per giustificare le dichiarazioni che sentiamo in questi giorni,
Per farle
giustamente.
accettare alla pubblica opinione, no?
Sì, perché
Soprattutto.
sarebbero inaccettabili, sarebbero pazzoidi, sarebbe qualcosa di un altro pianeta, sarebbe qualcosa che nessuno potrebbe capire e accettare normalmente. con tranquillità. Quindi ecco, voglio dire, purtroppo le guerre e nella geopolitica tutto è vicino a noi. Se qualcosa accade in Siria, sentiremo il seguito, le conseguenze di una guerra anche a casa nostra, lo è sempre stato. Se c'è una guerra in altri paesi, non vuol dire che noi non sentiremo le conseguenze di questi conflitti. E ciò che accade in Ucraina, non c'è niente di più vicino a noi. Quindi questo lo dobbiamo capire, secondo me gli italiani lo sanno benissimo, ma non vengono interpellati perché sapremmo qual è la risposta.
E del quindi ne hanno una percezione, non venendo informati o anzi venendo traviati in questo senso, ne hanno una percezione sì, ma magari comunque distorta o diciamo una percezione molto più sfumata, diciamo, ecco.
Sì, chi guarda la televisione ha questo tipo di immagine, vive ancora beato, abbastanza tranquillo. Chi si informa su altri canali o si legge stampa che viene da altri paesi è molto preoccupato in questo momento. Qui vediamo un po' la differenza, però sempre più persone, secondo me, saranno preoccupate, perché quando si sentono queste dichiarazioni dovrebbe un attimino suonare, no? Un allarme, dire qualcosa non sta andando bene anche per noi cittadini europei, intendo. Quindi, tornando alla notizia di Macron, che intende creare una coalizione dell'Unione Europea per mandare istruttori, dicevamo, in Ucraina, questo il media russo cita Le Monde. È una questione delle prossime settimane, se non dei prossimi giorni, dice Macron a Napoleon, mi verrebbe da dire. Quindi addestratori sul suolo ucraino, chi farebbe parte di questa coalizione? Sono tutti benvenuti, secondo Macron, a questa grande coalizione di guerra, Gran Bretagna, sicuramente Estonia ed altri paesi che andranno ad aggiungersi, oltre alla Francia. Ma parliamo invece di conferenze che servono per parlare, appunto, per cercare delle soluzioni politiche, diplomatiche di questo conflitto. La notizia numero 4 tratta da Izvestia, si parla di questo insuccesso, possiamo già dire adesso che la conferenza di Ginevra parte col piede sbagliato, parte malissimo. Sappiamo che si terrà il 15 e il 16 giugno in Svizzera la conferenza sull'Ucraina, ma non ci saranno tantissimi paesi cruciali e importanti, la Russia non è stata nemmeno invitata, come non è logico che sia, però la Russia non è invitata, ci sarà Kiev, ci sarà Zelensky, ma non ci sarà, vediamo quali paesi, gli Stati Uniti, Biden non ci sarà, non si sa se ci sarà una delegazione statunitense.
Sembra che potrebbero partecipare perché è ancora incerto, però.
È ancora incerto, ma Biden sicuramente non ci sarà, potrà esserci un altro rappresentante degli Stati Uniti, ma non il presidente statunitense. Cina ovviamente assente, perché a più riprese Xi Jinping e altri politici cinesi hanno affermato che non ha alcun senso svolgere una conferenza sul tema Ucraina senza la presenza della Russia, senza Mosca invitata, quindi non ha veramente alcun senso. Non ci sarà nemmeno l'Africa del Sud, non ci sarà il Brasile, quindi parte malissimo, non ha alcun senso. Lavrov già a suo tempo l'aveva definita come una riunione di insegnanti che hanno deciso di cacciare l'alunno cattivo, brutto e cattivo, che è la Russia, che deve attendere questo ultimatum che verrà dai bravi professori da tutti gli altri paesi. Beh, non funziona così. Quale negoziato servirebbe? Per esempio, la Russia cosa ne pensa? Cosa ne pensa il Cremlino? Se prendiamo la notizia numero 5, vediamo che Lavrov un'idea ce l'ha, l'ha espressa proprio nelle ultime ore. Quindi proporrebbe dei possibili negoziati, ovviamente con la partecipazione sia di Mosca che di Kiev, perché se no non ha alcun senso, non si chiamerebbe negoziato, e questo potrebbe essere possibile grazie all'impegno, l'enorme impegno della Cina. La Russia ritiene che l'impegno della Cina nei impossibili negoziati o il piano di pace anche che ha presentato la Cina, che ripropone più volte ma non viene accettato ovviamente né da Kiev né dall'Occidente, è veramente prezioso il ruolo che può giocare, che gioca la Cina. Cos'è importante in questo piano? Ovviamente rispettare, ha detto Lavrov, gli interessi di tutte le parti in campo, parlare di sicurezza per tutte le parti in campo, di vera sicurezza nazionale. Quindi Pechino in questo senso è veramente molto preziosa. Si spera quindi in un negoziato, Mosca l'ha detto più volte. Certo, rimane il problema di Zelensky, che, come dicevamo con te, non è più il presidente legittimo.
Esatto, ribadiamolo.
Effettivamente è un problema con chi interfacciarsi e con chi negoziare. Ad ogni modo, questa è l'unica possibile strada per evitare ulteriori morti e evitare un'escalazione che non possiamo sapere a cosa ci porterà nel caso in cui, malaugurato, da evitare a tutti i costi se l'Ucraina iniziasse a bombardare con le armi occidentali la Russia, quindi più città russe, noi non possiamo sapere come potrà finire questo tipo di scelta, di pazzia occidentale. Perciò l'unica via, io ripeto sempre, è solo quella diplomatica e negoziati. Chi li condurrà? La Cina sicuramente è l'unico, secondo me, paese che adesso ha la faccia, come dire, ha la possibilità di condurli.
Alle credenziali, diciamo.
Secondo me sì, ad ogni modo deve essere favorito questo negoziato. Se vediamo le dichiarazioni che abbiamo con te letto, sentito in questi giorni, di certo non si favorisce alcun.
Il negoziato muore prima di iniziare. I presupposti anche per questa conferenza di Ginevra sono tutti negativi, i segnali sono tutti negativi, perché chiaramente quando manca uno delle due parti in causa e mancano attori come la Cina in primis, è chiaro che diventa quasi una riunione dei G7, per dire, no? Come valore, ecco, a valore più per discorsi davanti alle telecamere, in favore di telecamera, come si dice, che altro.
Però appunto un'ultimissima cosa, veloce veloce, dopo passiamo alle domande. Siamo comunque in un momento delicato, secondo me, che potrebbe essere sfruttato prima dell'inizio dell'estate, perché abbiamo effettivamente due scenari: o questo vortice mortale di un possibile scontro totale continua a svilupparsi in questa maniera, quindi pericolosissima per tutti, oppure sono dei messaggi che secondo me Mosca sta lanciando da un bel po' di tempo, parlando delle legittimità di Zelensky, perché lo fa di continuo, proprio perché serve capire anche con chi poter negoziare. Quindi secondo me questo è un momento da sfruttare per tutti. Stanno tastando il terreno gli europei, i paesi europei, i governi, la NATO, Stoltenberg, Borrell, per capire la reazione anche delle opinioni pubbliche, ma questo è un momento cruciale. O vediamo, lavoriamo per un negoziato, oppure continuiamo in questo vortice che, come una spirale, non sappiamo come finirà e se potrà finire, perché non sappiamo. Ecco, quindi questo volevo dire. Io cerco di vedere il positivo in questo quadro drammatico, ma potrebbe essere l'occasione, secondo me, per un negoziato.
L'occasione per un negoziato in una situazione in cui basta poco perché si scateni una reazione, un effetto domino veramente devastante. Questa è la rassegna stampa di oggi, quindi la prossima, con questi presupposti, io credo che il prossimo appuntamento di venerdì sarà altrettanto importante. Cara Tatiana e cari nostri amici ascoltatori, veniamo alla seconda parte, veniamo alle domande, alle osservazioni dei nostri ascoltatori. Partiamo con la prima, l'abbiamo ridotta perché era un post piuttosto lungo, articolato. Veniamo al succo. Dopo la guerra abbiamo vissuto anni meravigliosi di levatura morale, sviluppo, libertà vera. I giovani sognavano di cambiare il mondo, il 68 ha portato venti di giustizia, ideali e parità. Subito dopo le donne hanno vinto molte battaglie, abbattendo la sudditanza nel tessuto sociale con grande lavoro e dimostrando capacità in ogni ambito. Abbiamo avuto figure eccellenti, scardinati modelli repressivi e livelli di dibattito politico altissimo. Benessere e opportunità per tutti, magari recuperiamo i nostri valori intanto. E butto lì una domanda, eccola qui. Se la loro società è tanto perfetta, come mai in Italia siamo pieni di badanti russe che cercano di sistemarsi? Non è che forse per le donne tutte queste opportunità non ci sono? Ci sono in Russia le italiane? Tatiana.
Ringrazio per la domanda. Allora, innanzitutto io non ho mai detto che in Russia sia tutto perfetto, anzi ho sottolineato che, per esempio, tra le città e le regioni russe c'è una grande differenza, sia per opportunità di lavoro, differenze economiche, di stipendi, di pensioni. Una delle critiche che io muovo quando mi viene chiesto: ma cosa non ti piace, cosa cambieresti? Per esempio, ho citato delle pensioni, a mio avviso, un po' troppo basse rispetto anche alla stessa Italia. Comunque, sì, tutto è in proporzione, certo, in base agli stipendi, è un discorso un po' complicato. Ad ogni modo, secondo me, sono un po' troppo basse, comunque, anche secondo i parametri interni russi. Per quanto riguarda le badanti, con tutto il rispetto possibile, io parlo sempre per me perché ho vissuto tantissimi anni in Italia, la maggior parte, la stragrande maggioranza delle badanti dell'est Europa o slave sono ucraine, non sono russe. Dopodiché, secondo me, sì, ci sono delle donne russe in Italia, ovviamente, però bisogna vedere anche il periodo, cioè la Russia è cambiata tantissimo, c'è chi non la conosce assolutamente, forse la nostra ascoltatrice che ha scritto, non so se sia mai stata in Russia e se conosca personalmente dei russi, ma l'economia del paese ha avuto una crescita incredibile, non solo negli ultimi anni, nonostante sia il paese più sanzionato al mondo. Ma parlo degli ultimi decenni, quindi ha visto una crescita incredibile. Mosca, per chi l'ha vista 10 anni, 15 anni fa, non la riconoscerà. Questo per dare giusto qualche elemento al nostro ascoltatore. Detto ciò, non esistono paesi perfetti, ma le possibilità ci sono per le donne e non solo. Volevo aggiungere soprattutto per i giovani di cui parlava scriveva la nostra amica da casa. In Italia i giovani non hanno possibilità. La società non crede nei giovani, il governo non crede nei giovani, lo vediamo dalle politiche che vengono mandate e portate avanti. Io ho lavorato a Mosca e ho visto attorno a me tantissimi giovani ricoprire incarichi molto importanti, responsabili, avere stipendi veramente molto buoni nelle redazioni giornalistiche, per esempio. Io parlo sempre per ciò che ho visto io, non posso generalizzare. Le regioni russe è tutto un altro discorso, effettivamente c'è meno lavoro, c'è una grande emigrazione verso le grandi città, verso Mosca, però ecco, la Russia è cambiata, se negli anni 90 c'erano tantissimi problemi economici, c'era la fame, non c'era lavoro e molte donne effettivamente sono emigrate per sistemarsi, come dice l'ascoltatrice, c'è stato, non lo nego, però non si può anche qua generalizzare la Russia degli anni 90, degli anni 2000 o del 2024. Quindi siamo onesti, siamo precisi. Quindi io non condivido esattamente. Esisteranno sicuramente delle badanti russe, come esistono donne delle pulizie italiane, come esistono, cioè non è una questione di nazionalità, ma ovviamente quelle ucraine sono la maggioranza, se vogliamo proprio essere
Sì,
oggettivi.
certo. Passiamo al messaggio successivo. In un telegiornale di Italia 1, i giorni scorsi c'è stato un servizio in cui hanno accusato la Russia di deportare bambini ucraini, non invece una parola sui bambini uccisi in Palestina.
Sì, anche qua, grazie per la domanda. Non è l'unico telegiornale o programma che parla, come sappiamo, abbiamo citato spesso questo problema anche proprio linguistico, quella scelta della terminologia da usare. I bambini sequestrati, rubati, ecco, dalla Russia. La Russia dice che sono bambini evacuati perché sappiamo che nelle zone di guerra cadono le bombe, lo sappiamo benissimo dalle immagini anche che vediamo purtroppo che arrivano da Gaza. Abbiamo visto bombardamenti addirittura su dei centri profughi provocando tantissimi civili che volevano solo salvarsi, dove si trovavano in quei punti che erano stati definiti sicuri e sono stati comunque bombardati. Effettivamente nei telegiornali, nei giornaloni italiani c'è pochissimo, non ci sono praticamente pochissime informazioni. Queste immagini non girano drammatiche perché non conviene alla narrazione mediatica né al governo, perché sappiamo le posizioni quali sono del governo italiano in questo conflitto, parlo Israele e Gaza. Per quanto riguarda i bambini, devo dire che io che seguo la stampa russa, regolarmente avvengono delle riunioni importanti ad altissimo livello tra Mosca e Kiev per quanto riguarda il ricongiungimento di molti bambini con le proprie famiglie. Questo avviene quando si ha la certezza che i bambini possono tornare in un posto sicuro, ripeto, nel Donbass, che viene bombardato da 10 anni, ormai la guerra lì è iniziata 10 anni fa, non di certo 2,5 anni fa. Venivano bombardati asili, scuole, case private, villaggi interi rasi al suolo e lì ci vivevano delle famiglie, dei bambini. La guerra purtroppo sappiamo è continuata, è peggiorata, è diventata quello che noi oggi osserviamo, quindi i bambini non devono rimanere in quelle zone. Se c'è la possibilità di evacuarli, portarli in salvo, questo si fa. Poi però ovviamente avvengono dei ricongiungimenti, o le famiglie vanno in Russia, perché ricordo ci sono tantissimi profughi ucraini che vanno in Russia, non dimentichiamocelo, è fra i paesi più scelti proprio dai profughi ucraini, non solo la Polonia, non solo l'Europa, ma soprattutto la Russia, quindi intere famiglie si trasferiscono lì o come dicevo, veniva...
Questo non viene detto, ovviamente, perché chiaramente se no andrebbe a, diciamo, a sabotare la narrazione che viene portata avanti.
Quindi sì, come sappiamo, vediamo che i media scelgono loro cosa mostrare, cosa è utile mostrare, cosa è utile dire, cosa invece è scomodo raccontare. Questo è quanto volevo dire, però il fatto che arrivino immagini soprattutto sui social, su Telegram di Gaza, ormai internet è diventato quel posto dove la gente vede cose che i media nascondono, che i media non vogliono dire, e effettivamente questo crea un po' sempre di più, soprattutto con questi conflitti, dà dei fastidi ovviamente ai poteri, al potere e ai media, che è un potere anche quello.
Certo, il commento prossimo, eccolo qui, dovremmo pensare a ritrovare luoghi ancora incontaminati nel nostro paese piuttosto che guardare altrove. Se abbiamo nostalgia di valori del passato, lottiamo per riconquistarli qui da noi. Si può fare, in tanti si stanno muovendo.
Sì, questa è interessante, come tutte anche le domande e i commenti che fate, infatti sono degli spunti, ringrazio tutti, anche se non sono domande, ma colgo l'occasione per riflettere assieme a tutti. Questa è una leggera critica, immagino, che va nella direzione su questa ammirazione o su questo tifo che c'è a volte o su questa voglia di andare in Russia. Io ripeto, sono tantissimi gli italiani che mi chiedono come fare per trasferirsi. Io ho sempre detto che anche per quanto riguarda la figura di Putin c'è tantissimo tifoseria in Italia, quindi c'è chi lo odia, c'è chi invece lo ama, lo ammira tantissimo, lo vuole per presidente, vorrebbe che venisse in Italia, e un'infinità di frasi di questo tenore. Io ripeto, non esistono paesi perfetti, ma dobbiamo ammettere che tanti italiani idealizzano sì la Russia, come i russi idealizzano, se vogliamo, l'Italia, perché la conoscono poco, l'hanno vista solo durante le vacanze, quindi io dico sempre ai russi: venite a vivere in Italia, poi ne riparliamo. Stessa cosa per gli italiani. Quindi
in vacanza si prende il meglio, ovviamente, delle situazioni.
Sì,
no?
Sì, si prende il meglio, certo, come dico, bisogna per sapere, per parlare bisogna conoscere, bisogna vedere. Capisco l'ascoltatore, ma devo dirti la verità, gli italiani idealizzano sì la Russia, ma vedono nella Russia quello che manca, appunto, hanno nostalgia di determinati valori che tu inviti, ascoltatore, dici di rinconquistare. Io sono d'accordo con te, bisogna farlo, però bisogna rimboccarsi le maniche, bisogna riconquistare i valori che c'erano in Italia. Come si fa questo? Agli italiani nostalgici o agli italiani che vedono nella Russia quel paese dove ancora valgono i valori tradizionali, io non gli posso dire niente a questi italiani, perché hanno ragione, perché vedono un paese, faccio degli esempi concreti, dove le feste tradizionali sono importanti, dove l'inglese non viene utilizzato nelle nostre frasi. Invece in Italia io vedo a destra e a sinistra italiani che usano sempre l'inglese nelle proprie frasi. Quindi ci sono feste tradizionali non commerciali, per esempio Halloween viene festeggiata, ma non c'è questa, come dire, orgia incredibile che vedo in Italia, sia da un punto di vista commerciale che delle tradizioni. Quindi rimbocchiamoci le maniche, io ti darò una mano, io tifo per l'Italia, per la Russia, io amo i valori tradizionali, io adoro la cultura, vera cultura italiana, la canzone napoletana, la tarantella. Ci sono giovani che non sanno che cos'è la pizzica, ma sanno cosa sono appunto i film hollywoodiani, Halloween, un'infinità di cose che non servono a niente, sinceramente, per l'identità nostra nazionale. Quindi molti italiani vedono però l'opposto in Russia, dove effettivamente le cose straniere non riescono a prendere piede, perché c'è un fortissimo attaccamento al di là alle proprie radici. Quindi ti do ragione, bisognerebbe farlo anche in Italia, però non ti offendere se molti italiani guardano alla Russia con questa nostalgia, perché lì queste cose sono un po' diverse.
Sì. Quindi questo è un aspetto molto, molto importante. Il prossimo commento ci permette di tornare su un concetto molto, direi, importante, quindi lo affrontiamo sotto forma di domanda. Il popolo russo distingue quello che è il governo italiano da quello che è il popolo italiano? Sulle sanzioni, sui rapporti fra Italia e Russia non sembra ci sia tutta questa convergenza.
Sì, distingue tuttora, prossimamente, appena riuscirò ad andare in Russia, vedrò la reazione della gente. Come sai, Carlo, io intervisto i passanti, i russi per strada, nelle città di Mosca, perché per me è un tema molto importante che mi tocca da vicino. Voglio capire se questa la politica, se queste escalazioni, se questo terribile scenario che stiamo vedendo geopolitico riesce ad intaccare i rapporti e le idee che i russi hanno dell'Italia. Per il momento no, ho sempre detto anche sul mio canale, lo dico, i russi continuano ad amare la cultura italiana, distinguono quindi nettamente il governo dal popolo. Non so se questo sarà per sempre così, ecco, io non posso dare una garanzia, perché la Russia si è aperta ad altri paesi, comunque vuol dire che il turismo si svilupperà in altri settori, cioè i russi visiteranno sempre di più paesi orientali o comunque la Turchia o quei paesi dove sono ben accetti, insomma, detto in parole povere. Quindi io non lo so se questo amore dei russi durerà in eterno per la cultura italiana, l'Italia. Io spero di sì, da italo-russa, ma non lo posso garantire. Ad ogni modo devo dire che per esempio l'Italia tra quei paesi, ho letto le statistiche recentemente, che ha rilasciato più visti ai russi, cioè tra i paesi europei sono ovviamente meno la quantità di visti, è molto più difficile ottenerlo, come ho sempre detto. Ad ogni modo l'Italia è al primo posto come quantità di visti rilasciati ai russi. Questo è un bel segnale, perché ci ricorda i bei tempi, cioè va a confermare quell'amore, quell'amicizia, quella voglia di Italia che hanno i russi, che hanno sempre avuto, ma anche quella, come dire, quell'apertura dell'Italia verso i russi, perché gli italiani hanno una memoria storica, sanno benissimo com'era il turismo russo, i turisti e quello che i russi hanno fatto per l'Italia, con gli acquisti, ma anche con la loro presenza, insomma, le città dove c'erano tanti russi lo sanno benissimo gli abitanti. Me lo vengono a dire anche adesso, che mancano tanto, i negozi si sono svuotati nelle località più turistiche, perché prima c'erano i russi in questi negozi.
Certo. E veniamo al commento successivo, è piuttosto tosto. Tatiana, anche le cose negative le rigira sempre come positive, ci mette il punto di domanda. Qui poi fa riferimento all'analisi, no, che è stata fatta sul sistema sanitario russo, e mica il ginecologo dice alle ragazze russe con meno di 25 anni di fare figli perché ci tiene a che si realizzino. Facevamo riferimento, qui fa riferimento a quando abbiamo parlato della demografia, no, al calo demografico, alle politiche invece per incentivare le nascite. Lo dice perché devono esserci tante persone per avere un esercito cospicuo, è una forzatura psicologica che non mi sembra bella, quasi a far sentire in colpa o inutile o non completa una ragazza che non vuole o non si sente di avere figli. Interessante questa notazione, magari permette di fare un po' chiarezza su questo ambito. Qua ringraziamo il nostro ascoltatore.
Sì, immagino che sia una donna questa ascoltatrice, immagino che sia, se non sbaglio dal cognome, anche ucraina, ma questo non importa. Io credo che il commento che ha scritto non saprei come scegliere il termine adatto, cioè è un po' una cosa senza senso, non ha alcun senso, è priva di fondamenta per quanto riguarda adesso l'aspetto delle nascite, intendo, non che io rigiri tutto a mio piacimento in senso positivo, che non è così, cioè secondo me non è così, perché cerco almeno di essere sempre oggettiva, poi nessuno è perfetto. E viene detto dai ginecologi alle donne di partorire ad una certa età per motivi fisiologici. Io non capisco dove sia la cosa difficile da comprendere a questa ascoltatrice. Partorire a 26 anni o a 40, partorire a 29 anni o a 45 è molto diverso, perché il corpo della donna cambia, quindi io invito l'ascoltatrice a leggere o a vedere qualche programma o chiedere anche al dottore, fare questa domanda a un dottore onesto, le verrà risposto che ovviamente è meglio partorire prima che dopo, è una questione puramente fisiologica, ecco perché i ginecologi lo dicono, non c'entra niente l'esercito, è una baggianata, scusatemi, cioè non c'entra assolutamente questa critica, io il commento non lo accetto per quanto riguarda l'esercito, perché veramente è ridicolo questo, è puramente una questione fisiologica. Se l'ascoltatrice parlava di realizzazione di una donna, preferisce la vulgata che gira in Occidente, purtroppo anche in Italia, stando ai programmi televisivi, a quello che io non guardo la TV, però su internet a volte vedo l'annuncio di alcuni programmi, su Facebook vedo alcune scritte molto strane, viene proposto tutto un altro modello. Voi conoscete questa moda del child free in inglese, cioè le donne che scelgono di non avere figli proprio per realizzarsi, per fare quello che vogliono, per fare carriera. Ebbene, io vedo che in Italia viene appoggiato di più questo modello. In Russia, evidentemente, parlavamo di valori tradizionali prima, evidentemente vengono portati avanti, se vogliamo propagandati, per carità, o comunque favoriti, appoggiati modelli totalmente diversi.
Mantenuti vivi, diciamo, i modelli che già esistevano prima, insomma,
Quindi
ecco.
sì, se per esempio i ginecologi in Italia, io questo non lo so, dicono l'opposto, dicono alle donne non partorite o partorite tardi, non credo che questo sia così, sarebbe scorretto da un punto di vista medico. Ad ogni modo i modelli sono totalmente diversi, sta ad ognuno di noi scegliere cosa è meglio per la società, per una donna, per le famiglie, fare dei figli oppure scegliere questa nuova tendenza del non fare più figli. Quindi è una questione di modelli sociali, tutto
Sì,
qui.
certo, non tutti i modelli sono parimenti, pur essendo tutti leciti, ovviamente, non tutti i modelli però sono ugualmente validi, diciamo, ecco, possiamo dire così, però ognuno ovviamente è libero di interpretare e di appoggiare e di seguire un modello piuttosto che un altro. E il prossimo commento, ringraziamo intanto per gli apprezzamenti, Nicola, in questo caso una domanda, il rublo digitale è realtà e soprattutto sarà una CBDC programmabile come il satanico, lui dice satanico, World Economic Forum auspica? Ecco,
Sì.
una
Sì,
domanda sul rublo digitale.
è interessante. È stata fatta una legge nell'estate dell'anno scorso, del 2023, quindi, dove si parlava dell'introduzione di questo famoso rublo digitale. Quindi, quando verrà introdotto realmente, l'ascoltatore chiede se è già una realtà di fatto. Questo avverrà non prima del 2025, quindi cosa è previsto? Ci saranno tre tipi di monete in Russia. Abbiamo il rublo, quello solito, cartaceo, i contanti. Abbiamo il rublo, quello delle carte di credito, che già sappiamo è non in contante, quindi sui nostri conti correnti. E poi ci sarà questo rublo digitale. Quali sono i pro e i contro? Diventerà una realtà, però, come dicevo, non prima di fatto del 2025. Le cose positive quali sono? La sua trasparenza rispetto alle transazioni che vengono effettuate fra conti correnti, non ci saranno commissioni, per esempio, da pagare. Tantissima trasparenza, quindi serve allo Stato sì per lottare contro la corruzione, per esempio. Questo è citato, ho letto un attimo quali sono i più e i meno. Tra i rischi che io vedo, di cui parlano gli analisti, è che se allo stesso tempo c'è più trasparenza per il governo, però si possono avere anche più dati, magari per quanto riguarda i cittadini, i consumatori, quindi dati personali delle persone, però. Io non lo so, questi temi io non vedo tanto la pericolosità, secondo me i pericoli sono altrove, non tanto nelle monete, appunto nel rublo digitale, che non è assolutamente sinonimo di criptovaluta. Qual è la differenza? Le criptovalute vengono emesse non da un'unica fonte, non da un'unica istanza. E per quanto riguarda il rublo digitale, riguarda tutte le monete che ci saranno, verranno introdotte in futuro nei diversi stati, verranno emesse solo dalle banche di quel paese, dalla banca centrale. Quindi anche questo, volevo dire, non funziona come le criptovalute. Quindi il rublo
Sì.
digitale
Queste
sarà.
sono poi tematiche che riprendiamo e trattiamo in altri ambiti e quindi sono comunque tematiche che vanno capite proprio approfonditamente, vanno studiate e capite approfonditamente e a questo noi esperti ci appoggiamo e ricorriamo. Il prossimo, non ho capito dove Tatiana veda l'omofobia in Italia. Secondo i dati ufficiali, l'Italia è anzi uno dei paesi meno omofobi d'Europa.
Sì, io non credo di aver detto questo, la mia frase era la seguente: l'omofobia è un fenomeno che deve essere combattuto dappertutto, sia in Russia che in Italia, che in tutti i paesi al mondo. Cioè, qua l'ascoltatrice dice di non generalizzare perché è sbagliato. Io non generalizzavo le statistiche o comunque le percentuali, non ho parlato di cifre e dati, però ovviamente dei casi di omofobia possono avvenire ovunque e ovunque devono essere assolutamente condannati questi casi di omofobia. Questa era la mia idea. Se poi l'ascoltatrice ha capito che io criticassi l'Italia, no, assolutamente sono d'accordo. Io non sono a conoscenza di questi casi. Esistono, però ovviamente per fortuna non sono in percentuali altissime. Quindi ecco, volevo solo precisare che non avrei mai non ho mai pensato né detto un'affermazione simile, quindi non parlavo di percentuali, ma semplicemente che è sempre da condannare, ovviamente, come fenomeno.
Sì, importante precisazione anche come questa per evitare ovviamente malintesi, perché la comunicazione è sempre fondamentale, è alla base di tutto. E chiudiamo con una nota, un saluto a Tatiana, auguri anche se in ritardo per il 9 maggio. Ricorda l'ascoltatrice, mia nonna ha perso il fratello mandato in Russia a morire per la follia nazifascista.
Sì, erano tanti commenti di questo tipo, non solo da questa ascoltatrice, ma anche da un altro nostro amico che vi segue e parlava appunto anche del film Girasoli, molto famoso, dove hanno recitato Mastroianni, anche la Lawrence, non sbaglio, sì, non vorrei sbagliare, ad ogni modo un film molto importante che parla proprio di questa grande storia tragica e importante allo stesso tempo degli italiani che sono stati inviati appunto a morire, a combattere sotto i tedeschi in Russia. Io volevo dire questo, giusto un messaggio brevissimo, che gli italiani in realtà non sono mai stati visti come dei nemici al 100%, non erano ritenuti come i tedeschi o come i nazisti, cioè questo volevo precisare per i sovietici, ma anche per le persone, per le semplici persone russe. Io ho parlato con diversi anche veterani o comunque sia vivendo in Russia diversi anni si parlava di questi temi e devo dire questo: gli italiani non sono mai stati ritenuti, nemmeno durante la Seconda Guerra Mondiale, come dei veri nemici. Quindi molti sono morti, purtroppo, gli italiani in Russia durante la campagna di Russia, molti sono sopravvissuti, sono rimasti a vivere in Russia. Infatti, nel film Girasoli si parla di questo, ma ci sono anche tante altre pellicole o libri che parlano di queste avventure tragiche che poi però si sono trasformate in vite. E famiglie, amori, anche amori, quindi tantissimi italiani sono rimasti in Russia, perciò per me era importante dire questo. Secondo me tutt'oggi i russi questo se lo ricordano, non riusciranno mai, secondo me, a vedere gli italiani come dei nemici, nonostante il periodo che stiamo vivendo, io lo spero, perché anche nella Seconda Guerra Mondiale questo non è avvenuto, addirittura all'epoca. E con
Sì.
tutti la lettura anche di Rigoni Stern, Il sergente nella neve, o anche tante altre opere dove questo si può leggere, come venivano accolti nelle isbe, nelle case, perché erano uomini, c'era questa vicinanza molto intima tra russi e italiani, cioè ci si sentiva simili, vicini, nonostante la tragedia della guerra, quindi gli uomini rimangono uomini anche in guerra. E Rigoni Stern ne parla veramente molto bene nel proprio libro.
Sì, fa piacere che hai citato l'asiaghese Mario Rigoni Stern, che è nostro, diciamo, è della nostra, era della nostra provincia. E direi, cara Tatiana, che con questo messaggio positivo chiudiamo, di cui c'è tanto bisogno anche in prospettiva futura, su come vengono comunque percepiti gli italiani, il popolo italiano dalla Russia. È fondamentale questo, ripeto, in prospettiva futura, visto i tempi, diciamo, pericolosi e bui, confermati in questi giorni. E sarà, secondo me, altrettanto importante la prossima rassegna stampa, la settimana prossima, il prossimo venerdì, perché vedremo gli sviluppi di questa situazione caotica e pericolosa che si sta delineando. Io ti ringrazio, siamo in chiusura, ringrazio molto Tatiana Santi, ti ringrazio molto e noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima, venerdì.
Grazie, scrivete le domande, tutto ciò che vorreste sapere sulla Russia, ma non avete avuto modo di scoprire.
Brava, brava, hai fatto bene a ricordarlo alla fine, lo ricordo anch'io. Ecco, ricordatevi appunto di scrivere, rendiamo questo appuntamento, oltre che una rassegna stampa, un momento proprio di interazione e di confronto e anche di chiarimento. Grazie, grazie ancora a tutti, amici ascoltatori.